benvenute e bentornate a tutte le persone che ci ascoltano.
Siamo Elena e Clizia e in questa nuova stagione vi faremo entrare ancora di più nella vita delle persone LGBTQIA+.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale,
per chi non lo vorrebbe affatto,
per chi non ci si è mai sentito
e per chi ci si è sempre sentito, nonostante tutto.
Oggi parliamo di drag queen e del mondo dell'infanzia e in che modo le due cose possono essere correlate.
Ne parliamo con Cristina Prenestina, drag queen e attivista LGBTQIA+, che ha introdotto in Italia Drag Queen Story Hour, un progetto che ha lo scopo di educare bambine e bambini alla diversità e all'inclusione tramite storie narrate proprio da una drag queen.
Ciao Cristina, grazie di essere qui.
Ciao ragazze!
Ciao.
Ciao per l'invito.
È veramente un grandissimo piacere. E allora partiamo con la prima domanda e ti chiediamo chi è e come nasce Cristina Prenestina.
Mamma mia, ogni volta queste domande esistenziali un po' la marzullo, no? Chi sei? Perché sei qui e cosa facciamo in questo mondo? Allora, chi è Cristina Prenestina? Cristina Prenestina è una drag queen che nasce all'incirca 8 anni fa. Un po' per gioco, un po' per sfiga, dico io sempre, no? Perché io pensavo che fosse un qualcosa che dovesse riguardare un periodo breve della mia vita, una settimana, forse un mese, massimo due. Ecco qui invece che sono passati oltre otto anni, anzi andiamo sempre più verso il nono. Come nasce? Tante delle mie colleghe nascono perché hanno una passione per il mondo drag, per il mondo del make-up, per il mondo della moda. Io nulla di tutto questo, anzi vi dirò la verità, io non ho mai avuto di buon occhio le drag queen, mettiamola così. Anzi, credo che la mia fosse una sorta di omofobia interiorizzata, e pensavo che la drag queen in qualche modo potesse minare la presunta virilità anche del maschio gay. Forse perché all'epoca frequentavo un ragazzo che un giorno disse in una maniera molto in realtà tranquilla, nel senso non era un attacco, ma era un pur parlé, insomma. Mi disse: se mai dovessi vedere il mio uomo vestito da donna, credo che lo lascerei perché non riuscirei più a reputarlo attraente ai miei occhi. Questa frase forse ha scavato in me un'insicurezza molto più profonda di quanto io potessi immaginare all'epoca, per cui poi l'ho fatta anche un po' mia, no? Un po' quello che poi è il processo delle microaggressioni quando si parla in sociologia, insomma. E quindi, insomma, io avevo non dico di malocchio le drag queen, ma sicuramente non era qualcosa che mi appassionava. Il karma però fa sì che qui a Roma, io sono pugliese d'origine, però mi trasferisco a Roma 10 anni fa, circa 11, conosco un ragazzo che diventa il mio migliore amico, anche lui pugliese, ma ci troviamo in realtà qui a Roma per caso, che era invece appassionato e ossessionato dalle drag queen. Lui guardava RuPaul Drag Race, lui comprava scarpe coi tacchi, comprava vestiti, trucchi, parrucche, ma era estremamente timido. Io all'epoca vivevo in casa con le mie due coinquiline, due ragazze parigine, quindi lui veniva il pomeriggio a casa nostra per farci questi spettacoli, diciamo, privati in salotto. Lui si vestiva e truccava per noi, ci faceva questi stacchetti musicali, danzerecci, e quando, diciamo, lo spettacolo era finito, prendeva tutto e portava via, insomma rimetteva tutto a posto, ripuliva casa, risistemava tutto. Se non un giorno dimentica un paio di tacchi in salotto. Io questa mattina mi sveglio, guardo in salotto questo paio di tacchi e, come ogni bravo omofobo, penso: se nessuno mi vede vuol dire che non è mai successo, quindi quasi quasi lo provo. E decido di provare questo tacco 12, questo 43 tacco 12. Misuro questa scarpa anche perché quando mi ricapitava di ritrovare un 43 tacco 12 così. E provo a fare un passo e, al di là del dolore atroce che sentivo ai piedi, non riuscivo davvero a muovermi. Avevo le movenze di un T-Rex, se vogliamo, no? E comincio a capire quanta ammirazione provavo in realtà per il mio amico che si sottoponeva ogni giorno a questa tortura chiamata tacchi. E vuoi anche l'affetto che avevo per lui e vuoi anche una sicurezza che aumentava sempre di più crescendo, indubbiamente, anche prendendo più consapevolezza della mia personalità e del mio essere omosessuale. Comunque ero sicuramente più aperto e sensibile, e in me si apre un modo di ammirazione nei confronti e del mio amico in primis e nel mondo drag in generale. Avendo sempre fatto teatro, un giorno mi viene proposto di rappresentare all'interno di uno spettacolo un'allegoria romana.
Ok.
E io decido di, quindi avrei in qualche modo, dovendo rappresentare Roma, la città eterna, in cui in qualche modo un personaggio femminile, avrei dovuto fare la drag queen. E quindi dico, guarda, accetto il ruolo, il po', insomma, questo gioco, a patto però che con me venga il mio migliore amico. E quindi saremo due allegorie romane. Nascono così René Coppedè e Cristina Prenestina, una visione più borghese, se vogliamo, di Roma che si scontrava con una versione più popolare, a
Meraviglioso.
suon di balletti e stand-up comedy e stacchetti musicali.
Bellissima questa cosa.
È qui che poi nasce, diciamo, però la mia trappola, perché se pensavo inizialmente che doveva durare poco questo gioco, che doveva essere giusto il tempo di questo spettacolo, che poteva appunto essere replicato uno, due, tre volte al massimo, quindi non si sarebbe prolungato al di là di 2 o 3 mesi, quando sono salito per la prima volta sul palcoscenico nei panni di Cristina Prenestina, io ho visto lo sguardo del pubblico, l'attenzione del pubblico, lo sguardo quasi morboso del pubblico nel mio personaggio, in quello che dicevo, in quello che potevo fare e non fare. Ho notato un'attenzione che non avevo mai notato prima. E quindi ho capito quanto era potente 8-9 anni fa, ma tuttora è così, l'idea dell'uomo che veste panni femminili. Quanto questo gesto così semplice, se vogliamo, risulta ancora oggi un gesto politico rivoluzionario. E quindi ho deciso di sposare questa forza, che è questo canale che è catalizzatore di attenzione, che era Cristina Prenestina, che era il mondo drag, farlo mio e lavorarci sopra per portare avanti dei progetti di attivismo che potessero in qualche modo poi potenziare tutto quel lavoro da attivista che già facevo prima ancora che arrivasse il personaggio drag.
Grazie, veramente, veramente bello. Poi come l'hai narrato sembrava proprio una storia, infatti ero molto in silenzio ad ascoltarti. E poi della parte insomma di attivismo ne parliamo anche, cioè di ulteriore attivismo ne riparliamo dopo. Intanto però, dato anche per chi ci ascolta, volevamo chiederti se potessi dirci tu che cos'è una drag queen, in modo che insomma tutti possano avere un'idea anche chi non ce l'ha.
Allora, facciamo così, per chi è totalmente a digiuno e se dobbiamo parlare ad un vasto pubblico, potremmo semplificare dicendo la drag queen è un personaggio artistico che gioca sui ruoli di genere, che veste panni femminili interpretando e enfatizzando quelli che sono i tratti del genere femminile su un palcoscenico. Quando però il tuo personaggio drag ti accompagna per quasi 9 anni della tua vita, ti rendi conto che non può essere ridotto a una definizione così semplice. Ti rendi conto quanto diventa davvero un'entità che quasi coabita, no? Il tuo corpo. Io ogni volta dico che Francesco partorisce Cristina con una sorta di rituale che dura 2 ore di trucco e parrucco e lascia il posto a Cristina. Perché? Perché io quando rivedo i miei video, quando rivedo le mie performance, quando rivedo i miei speech, mi rendo conto che davvero c'è una forza che sta uscendo fuori, che forse era inaspettata, no? E quindi mi rendo conto che fare drag non è un semplice trasformismo, travestitismo, ma fare drag è una vera e propria forma d'arte, come ogni forma d'arte è comunicazione. Di conseguenza la drag ta è tale quando ha qualcosa da dire, quando sta comunicando un messaggio che va a rompere quelli che sono gli schemi che aleggiano sotto una campana chiamata normatività, no? Tutto ciò che va al di fuori di quella normatività, di quella cultura dominante, la drag diventa appunto bandiera di movimento perché? Perché è la prima pietra che si scaglia contro quella campana di vetro, contro quel tetto di cristallo. Quindi per me fare drag vuol dire tutto questo, vuol dire comunicare con una mia forma artistica tutto quello che è il mio valore politico e tutto quello che è il mio impegno civile ed attivista nel mondo esterno a quello che invece può essere la mia bolla.
Grazie, veramente.
Questa cosa sì, è interessantissima il fatto che sia un canale comunicativo diverso e che abbia comunque anche un impatto diverso e che magari riesca a comunicare anche cose diverse rispetto a Francesco, no? Quindi questa cosa la trovo veramente molto interessante e inaspettata come risposta, veramente. E allora passo alla domanda successiva e ti chiedo: quali sono gli stereotipi che più spesso senti attribuire alle drag queen?
Sicuramente, allora, negli ultimi anni la visione del mondo drag è cambiato tanto, grazie anche a un programma come RuPaul Drag Race. Il mondo drag è diventato davvero mainstream, nel bene e nel male. E nel bene mettiamo che, diventando molto più alla portata di tanti, si è usciti da quella che è la nicchia di quel pensiero, diciamo, bigotto e borghese, che voleva la drag queen relegata al mondo dei nightclub, ad un mondo promiscuo, ad un mondo fatto di ipersessualità e ipersessualizzazione di ogni atteggiamento. Le drag oggi sono in televisione, sono in teatro, cantano, fanno parte dello spettacolo e della cultura a 360 gradi, no? E questo sicuramente negli ultimi anni quindi cambia. Quello che mi dispiace, appunto, è che ancora oggi è forte la resistenza per molte persone, per cui non viene riconosciuta l'artista, ma viene letto quasi come una sorta di capriccio o mera vanità nel voler essere donna, quando essere una drag queen non vuol dire essere una donna trans, non vuol dire soffrire di disforia di genere. Non nascondo che per molte donne trans il drag è stato uno strumento, o perlomeno per molte persone che conosco io, hanno cominciato facendo drag e hanno capito, però è stato uno strumento, è servito a, ma non è detto che è quello. Invece per molta gente ancora c'è una forte confusione tra cosa vuole essere il mondo transgender e cosa vuole essere il mondo delle drag queen.
Sì, un po' la confusione che, se ci pensiamo, viene fatta anche su, proprio in generale, sulla nostra espressione di genere, tramite la quale ci viene attribuito o un orientamento sessuale o un'identità di genere o entrambe. Quindi è un po'...
Sì, anche perché poi l'essere umano è un essere semplice, se vogliamo, no? E quindi vuole essere sempre rassicurato e muoversi su binari. Per cui tutto deve essere bianco o nero, tutto deve essere dentro o fuori, o maschio o femmina. L'idea che ci possa essere qualcosa che non sia così definito, che non sia così a compartimenti stagni, ma che possa essere in continua evoluzione, che possa esserci una continua contaminazione anche di generi, no? Questo spaventa e fa paura. Perché? Perché mette in gioco tutte quelle che sono state le basi di una cultura patriarcale che ci ha portato fino ad oggi ad essere l'uomo G7 al centro del mondo, per cui attenzione, non scalfirmi l'unica certezza che ho nella vita. Perché? Perché siamo in una società fallocentrica, e se tu stavi dicendo che avere il fallo non è poi così importante, stai distruggendo tutto ciò in cui io credo.
Sì.
E quindi si preferisce, appunto, contrastare, combattere, buttare, denigrare, sminuire, confondere. Il primo attacco che si fa alle drag queen è che possano essere promiscue, no? Che possano fare il lavaggio del cervello, che possano tentarti in chissà quale girone dell'inferno dantesco. Io dico, io tutta sta voglia non ce l'ho, ragazzi miei, state tranquilli, mangiate e dormite sereni, insomma.
Senti, ma invece, se ho capito bene, tu sei omosessuale, giusto?
Certo.
Ok, allora ti chiedo se hai mai avuto delle relazioni con qualche ragazzo, con qualche partner che non rispettasse questo aspetto della tua vita, appunto.
Allora, visto che apparteniamo alla cultura patriarcale, visto che vuoi non vuoi, per quanto uno la possa contrastare, i retaggi patriarcali ce li portiamo dietro tutti, io compreso, io da brava ragazza del sud ho trovato marito 8 anni fa, e quindi quello mi sono tenuto tutta la vita, insomma. Me lo sono anche sposato 2 anni fa. Di conseguenza, e se consideri che 8 anni e mezzo fa ho cominciato a fare la drag, non ho avuto proprio il tempo. Cioè, non ho avuto proprio modo. Mi sarebbe piaciuto trovare anche gente da convertire, mettiamola così, da convertire al mondo drag. E attenzione, parlo di omosessuali che magari erano contrari, come poteva essere il mio ex un tempo, e fargli capire che in realtà si sbagliava. In realtà mi sono ritrovato un compagno svedese. La cultura svedese, diciamo, mi ha sempre affascinato. Il mio nome, infatti, arriva da Cristina di Svezia, no? Regina super queer, se vogliamo, a cui, insomma, mi piaceva un attimino legare il mio personaggio. Il mio compagno è un ragazzo svedese, e vi devo dire, facciamo un gossip.
Vai.
Lui prima di me era fidanzato, conviveva con uno dei giudici di RuPaul Drag Race Svezia. E quindi potete ben immaginare quanto lui fosse ipersensibile alla causa, per cui quando gli ho detto faccia drag queen, sti cazzi.
Esatto. Anzi, era pure contento.
Sì. Da, più che altro sembra quasi come se lui abbia una sorta di feticcio per le drag, no? In realtà, poraccio, quando mi ha conosciuto, non la facevo. Si è ritrovato un attimino poi a strada facendo a dover apprendere queste informazioni, quindi ho detto ok.
È stato destino?
Sì, era destino, mettiamola così.
Va bene, allora andiamo con, prima delle domande di rito, con la domanda di chiusura e entriamo nel vivo di quello che è il tuo progetto. E ti chiederei qual è stata la reazione del pubblico, sia adulti che bambini, quando hai presentato il tuo libro come Cristina Prenestina e se vuoi anche parlarci brevemente, purtroppo, di quello che è il progetto.
Allora, il progetto Drag Story Hour, brevemente vi dico che è un progetto appunto in cui le drag leggono le favole ai bambini, è un progetto che nasce in Svezia, aspetta, in America, San Francisco, viene adottato però dall'Europa, da chi? Dalla Svezia, ancora una volta bomba, dove il Ministero dell'Istruzione cosa fa? Finanzia, quindi la scuola pubblica finanzia un gruppo, un'associazione di drag che va nelle scuole a leggere le favole. Ora, avendo sposato uno svedese, ho avuto modo e fortuna di conoscere e parlare con queste persone che mi hanno raccontato il progetto e me lo hanno, insomma, illustrato e fatto comprendere al meglio, al che ho provato a proporlo anch'io in Italia, a Roma. E, diciamo che in una prima fase, ti parlo del 2018, ho ricevuto un sacco di porte in faccia e nessuno voleva le letture delle fiabe, parlo delle biblioteche, parlo delle scuole, nessuno. 2019, grazie al Mario Mieli, trovo un partner eccezionale, il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli parlo, il quale mi offre i propri locali, perché poi fondamentalmente ok che hai i testi, ok che hai chi te lo legge, ma dove lo leggi? Uh-huh. Quindi avevo bisogno di quello fondamentalmente, un posto in cui il pubblico potesse arrivare. Abbiamo cominciato a fare le prime letture lì, da lì diciamo il progetto ha incuriosito giornali e televisioni. Addirittura il nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, prende la locandina di uno dei miei eventi e la posta su Twitter dicendo che Cristina Prenestina fa lavaggio al cervello ai bambini.
Giustamente.
Eravamo nel febbraio 2020. Da lì, però, diciamo, in un modo o nell'altro il progetto diventa virale, mettiamola così. No? C'è un tam-tam generale per cui poi quelle stesse scuole, quelle stesse biblioteche che un tempo mi avevano detto non c'è posto per te,
l'hanno trovato.
Hanno cominciato a dire, guarda, sì, hanno detto, magari, volendo, possiamo. E favola dopo favola arrivo adesso, gennaio 2023, a pubblicare il mio primo libro di fiabe, Nino e il T-Rex, una favola edito 7-9, una favola che parla di Nino, questo T-Rex che è brutto e cattivo, mettiamola così, perché è un bulletto, distrugge tutto, fa un sacco di dispetti a tutti, in particolare la tribù degli abbracci. Fin quando un giorno un personaggio o una personaggia, perché non ho voluto dare genere ad Andrea, decide di affrontarlo. Ed è lì poi chi vuole sapere come finisce, se deve comprare, esatto. Devo dire come accolgono i bambini e come accolgono gli adulti il progetto piuttosto che il mio libro. Io ogni volta vorrei dirti, darti delle risposte di tipo sorprendenti, no? Vorrei, o scandalose, cioè ogni volta che mi fanno questa domanda vedo negli occhi dell'altro, tipo dimmi qualcosa di scandaloso, ti prego. In realtà ti dico che c'è grande entusiasmo da parte di alcuni bambini o bambine, noia da parte di alcune bambine e bambini, c'è la bambina o il bambino che ti chiede di posso venire in braccio e leggere con te il libro, piuttosto che c'è quell'altro che sbadiglia mentre leggi il libro. Quello però che mi fa piacere è che nessuno dei bambini o delle bambine con cui ho interagito in questi anni si è mai stato minimamente spaventato o sconvolto, sorpreso da me, ma ti rendi conto quanto i bambini la vivano con un'estrema naturalezza. E io non nascondo il fatto che io sia una drag queen. Io nel momento in cui mi siedo lì su quella poltroncina prima di leggere il libro, chiedo, faccio una domanda, dico chissà cosa è una drag queen, spesso e volentieri sono bambini stessi, bambine che alzano la mano e mi dicono loro cos'è una drag queen.
Oh.
Ovvio è che ho una platea, cioè sono una persona fortunata perché la platea che arriva ai miei eventi viene perché vuole assistere. Di conseguenza sicuramente un'informazione già da parte dei genitori, delle famiglie, insomma, perché magari ha uno zio o una zia che mi segue, insomma. Quindi sono già bambini più delle volte sensibili all'argomento, però ti rendi conto come per loro è la normalità più normale del mondo, se vogliamo, no? Che detta così sembra pure mamma mia che tristezza. In realtà questa ti fa capire come parecchie sovrastrutture che noi adulti abbiamo, le abbiamo costruite col tempo, perché tutto ciò che possono essere barriere difficilmente nascono da sole, le barriere vengono costruite giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, no?
Certo.
E i bambini queste barriere per fortuna non ce l'hanno. È per quello che ho voluto sposare appieno questo progetto, perché se vogliamo sperare in un mondo migliore, dobbiamo crescere generazioni nuove prive di queste barriere, di questi ostacoli che non permettono di vedere il valore della diversità, il valore che c'è nell'alterità, nel non riconoscersi necessariamente nell'altro, ma non per questo io debba essere spaventato dall'altro.
Mm-hmm. E invece per quanto riguarda i genitori o comunque gli adulti, immagino che, come dicevi, se più o meno erano, cioè sanno dove stanno venendo, più o meno anche loro avranno una reazione abbastanza positiva, ecco.
Esatto. Poi allora sarò sincero al 300%. Ci sono eventi che vengono annullati alla vigilia della data perché si è svegliato il genitore X che si è lamentato con la preside piuttosto che con il direttore o la direttrice della biblioteca, e pur di non avere problemi preferiscono annullare l'evento con una scusa qualunque, perché non abbiamo chiesto l'agibilità, le scuse più banali, insomma, quando in realtà poi ti rendi conto che forse il problema è che quella mattina si è svegliato un genitore e ha detto non voglio. È successo più di una volta che un mio evento sia stato annullato, però degli eventi che ho svolto effettivamente fino ad oggi c'è da parte dei genitori una grande stima e fiducia nei miei confronti. Chi mi porta i propri figli e le proprie figlie lo fa davvero con la voglia e quasi una sorta di speranza che i bambini e i propri figli possano apprendere il valore della diversità, no? in quella giornata. Mm-hmm. Quello che più mi commuove, tante volte è successo l'indomani di una mia lettura, di essere raggiunto da un messaggio Instagram piuttosto che sulla pagina Facebook di mamme che mi raccontano che hanno portato il loro figlio o la loro figlia alla mia lettura perché una bambina o un bambino gender creative che non trova nell'esempio binario della società un adulto sul quale proiettare il proprio immaginario, e aver visto me, che sono una persona adulta tutto sommato serena, che vive con tranquillità, energia, carisma, allegria, la propria situazione, la propria identità, la propria volontà di genere, questi li rassicura perché comprendono che non sono bambini difettati, non c'è nulla da correggere in loro, ma semplicemente sono diversi e possono essere un domani magari come Cristina Prenestina.
Beh, ce lo auguriamo.
Ma spero con i capelli meno cotonati dei miei, però... No, però devo dire che questi sono i messaggi che mi ripagano poi di tutte quelle che possono essere le sofferenze piuttosto che i disagi anche, no? Che ci sono dietro questo progetto. Perché non ti nascondo che haters sui social ne ho a bizzeffa, se pensiamo al presidente del consiglio piuttosto che al tizio X.
Ci sarà tutto il popolo della famiglia.
Esatto, c'è tutto. Un tempo, guarda, non so se esiste ancora, perché poi per la mia stabilità mentale a un certo punto ho smesso proprio di volermi interessare dei gruppi Facebook. Addirittura a un certo punto era stato creato un gruppo Facebook dove era tipo Cristina Prenestina fa il lavaggio del cervello ai bambini. Io dico, mamma mia, ragazzi, quanto tempo da perdere avete?
Tantissimo.
Che addirittura fare un gruppo su Facebook. Quindi no, però poi quando arrivano questi messaggi ti rendi conto che... non importa tutta la cattiveria che può arrivare, se serve anche a un solo bambino su 1000. L'idea di potersi sentire più sereno, più felice, vivere un'adolescenza con meno sofferenza, vuol dire che io ho fatto il mio e lo sto facendo benissimo, quindi sono contenta così.
Bellissimo.
Esatto, e ti ringraziamo infatti per questo, perché ce ne vuole di persone così. Senti, dato che abbiamo parlato di normalità, no? Anche se può essere anche un brutto termine certe volte, diccelo tu. Ti volevamo chiedere che cosa ti suscita il nostro titolo, Normal Queer, cosa ti ispira?
Ma vi posso dire che è un po' divisivo.
Vai, vai.
Vai, sì.
No, è uno di quei titoli che potresti apprezzarlo totalmente.
Uh-huh.
E dall'altra parte invece mi sorge un po' la critica, insomma, la parola queer che nasce come insulto, no? Era la parola che venivano, per cui si poteva etichettare chiunque fosse diverso, quindi chiunque uscisse fuori da quella norma. Quindi c'era proprio una rivendicazione nel momento in cui la comunità l'ha fatto proprio di liberarsi della parola normale. Dici, ma normale da chi? No, nel senso devo essere la norma solo perché appartiene a una cultura dominante? Ok, allora io voglio essere non più ordinario ma straordinario. Quindi un po', diciamo, è contraddittorio, no? Se vogliamo, normal queer. Immagino che l'obiettivo, il focus, sia quello invece di rendere leggibile tutto ciò che appartiene alla cultura queer, quindi rendere in qualche modo normalizzare, se vogliamo, nel senso renderlo comune, e quindi, no? Ho immaginato che questo fosse lo scopo. Quindi in questo senso ti posso dire che mi piace ed è sicuramente vincente come obiettivo, perché noi purtroppo della comunità LGBTQIA+ siamo bravissimi a cantarcela e a suonarcela da soli e non, a volte non comprendiamo l'importanza invece di contaminare ambienti che non siano nostri, no?
Esatto.
Non si va da nessuna parte se non si hanno alleati, e dobbiamo andarceli a cercare questi alleati, ma come li troviamo se non parliamo la stessa lingua? Come comprendiamo che dei temi possano essere comuni, condivisi, trasversali, se non ci conosciamo? Quindi in questo senso assolutamente sì, bisogna diffondere, normalizzare la cultura queer.
Grazie.
Adesso piango. Dopo questa lettura, perché sì, è proprio quello che abbiamo pensato e quello che ha ispirato, insomma, il titolo del nostro podcast, quindi veramente hai colto in pieno proprio il significato di questo titolo e di questo progetto. E allora concludiamo con l'ultima domanda, ed è se ti va di raccontarci una volta in cui non ti sei sentita normale, non ti hanno fatta sentire normale.
Ma te posso di tutta la vita, mettiamola così.
Ci sta.
Però ho avuto una fortuna. Io a volte ci rifletto su questo. Poi ieri sera ho visto la finale di RuPaul's Drag Race Svezia, no? Non so se voi seguite il format italiano,
sì, sì,
americano. Ok. C'è un momento in cui fanno leggere una sorta di... Non leggere una lettera, ma cosa diresti a te bambino, no?
Uh-huh.
E io ogni volta ho pensato che sì, da quando ero piccolo io mi sono sentito, mi hanno fatto sentire, etichettato, mi sono sentito a un certo punto come non normale, nel senso sono diverso dagli altri. E questo per un po' è stata la mia sofferenza, perché appunto ciò che vuoi forse è appartenere ad una comunità, no? E se tutta la vita ti rendi conto che sei estraneo a tutta quella comunità, a tutti quelli che possono essere gli atteggiamenti dominanti, che sono banalmente quando sei bambino non ti piace giocare a calcio, non sei interessato al calcio, preferiresti giocare con le bambole anziché collezionare figurine. Però ho avuto da una parte una mamma che è stata un'ottima alleata, nel senso lei da piccolo, cioè lei quando io ero piccolo mi comprò la mia prima Barbie, che forse avevo 6 anni.
Oh.
Subito dopo mi disse: chiunque ti chiede dove hai preso questa Barbie, di che l'hai trovata in un pacchetto di patatine. Che giovane, non è credibile. Però la fortuna che ho avuto, al di là degli alleati appunto che poteva essere la mia famiglia, era l'idea che sin da piccolo ho compreso l'importanza di non essere normale, nel senso l'importanza di non essere uguale agli altri. E quindi a un certo punto io ho rivendicato il diritto e il valore di essere diverso, cioè io volevo essere diverso. Per me era proprio una mia bandiera essere controcorrente. Tutti i miei amici amavano il calcio, io amavo la pallavolo. Tutti i miei amici amavano il rosso, io amavo il rosa. E questo però, cioè, ha fatto sì che io avessi una forza tale non mi importava l'idea di non sentirmi normale, nel senso, anzi, era il mio orgoglio sentirmi anormale, diverso, straordinario.
Bello, benissimo. Questo orgoglio allora ce lo portiamo anche noi e speriamo che se lo portino anche tutte le persone che ci ascoltano, perché veramente è un messaggio positivo bellissimo quello che hai lanciato oggi con la tua storia, con il tuo progetto e con tutto insomma quello che ci hai detto. Quindi ti ringraziamo veramente tanto per aver partecipato e speriamo di incontrarci presto a Roma a qualche evento.
Va bene, ragazzi, io vi aspetto quando volete. Sono un po' in giro tra librerie e biblioteche a leggere il mio Nino il T-Rex. Altrimenti, se qualche volta volete venire a ballare, visto che noi draghi siamo regine delle disco, mi trovate al Latte Fresco il venerdì.
Va benissimo, grazie
Perfetto.
mille.
Grazie mille a voi, ragazze.
Ciao.
Ciao!
Ciao ciao. Ok, eccoci arrivati al commento della puntata di oggi e mi piacerebbe partire legandomi un po' a quella che è stata l'ultima domanda, ma anche a quello che Cristina ha detto riguardo alla reazione dei bambini alla lettura delle storie, no? E ha detto, molto spesso le persone stanno lì con attenzione morbosa, sperando che ci sia qualche cosa di spettacolare in maniera positiva e in maniera negativa. E invece devo dire che io non mi sono rispecchiata in questo atteggiamento, anzi, io speravo proprio nella risposta che ci ha dato, no? Cioè il fatto che i bambini si sono comportati da bambini e quindi c'erano quelli interessati, quelli annoiati e che non prendono minimamente in considerazione il fatto che Cristina Prenestina sia una drag queen. Per carità, sono bambini e bambine che arrivano già con un certo grado di sensibilità e sono state sensibilizzate, però comunque, secondo me è un dato interessante quello che ci è stato riportato oggi e mi rincuora e mi fa molto piacere, soprattutto. Tu che ne pensi?
Sì, guarda, ti dico la verità, sinceramente anche io speravo in questo, proprio nella risposta che ci ha dato, quindi sì,
Triste, ecco, risposta triste, ha detto sì.
Esatto. Sì, sono contenta di questo, però, ahimè, cioè nel senso ha citato un personaggio importante, no, del nostro governo e che dobbiamo fare? Cioè, se addirittura il presidente ci dice appunto
Vero, il
queste
presidente.
cose, non è che abbiamo proprio tutto questo, come dire, questa speranza, un po' a volte mi viene meno, però vabbè, diciamo che la speranza forse ce la danno i nostri ospiti con le loro storie, anche con le loro parole,
Vabbè, oggi quindi sei un po', dai, oggi sei un po'
ecco.
demotivata e per una volta sarò io a portare l'entusiasmo nella
Esatto.
nostra coppia radiofonica, dai, su. Mentre di solito è il contrario. No, io penso che le generazioni stiano crescendo più, sicuramente in gran parte più sensibilizzate.
Questo sì.
E questo, devo dire, mi dà una speranza per il futuro, anche facendo il confronto tra quella che è la nostra generazione, che comunque non siamo così vecchie, ci terrei a sottolinearlo. Cioè, nel senso, alla fine abbiamo 26 e 29,
Chi lo sa?
ma chi lo sa, non lo sappiamo, anni, però ecco già vedendo quella che è la distanza tra la nostra generazione, quella precedente e quella invece successiva, comunque la speranza c'è, dai. Andiamocene, chiudiamo questa puntata con un po' di speranza da portarci
Va
dietro.
bene,
Dai,
accetto, condivido.
ok, ce la possiamo fare, va bene. Speriamo di averla trasmessa anche a voi che ci ascoltate. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e ci sentiamo alla prossima.
Alla prossima!
Per qualsiasi cosa potete scriverci su normalqueer.info@gmail.com o scriverci su Instagram o Facebook. Vi risponderemo relativamente presto.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Per cui quando gli ho detto faccia drag qui, sti cazzi,
Esatto,
si può dire.